Modem.
Nei prossimi 5 anni ci promettiamo di investire quanto abbiamo investito negli ultimi 10. La Confederazione per ogni franco che noi mettiamo ce ne mette 1,6, fa 130 milioni nei prossimi 5 anni. Portano un beneficio economico importante perché cambiare la fonte di approvvigionamento energetico e isolare l'edificio provoca immediatamente dei drastici cali nei consumi. Io credo che si stia propagando una maggiore consapevolezza e tutti, bene o male, vivono con disagio se il proprio edificio consuma molta energia o produce tante emissioni. Io chiedo solo che si approfitti di questi incentivi. Si può sempre fare di più, certo, però mi sembra che abbiamo intrapreso un buon cammino. Non abbiamo ritenuto di dover arrivare allo scontro. Vogliamo che queste misure godano di una buona accettazione da parte di una vasta fascia della popolazione e quindi non devono pesare eccessivamente dal profilo finanziario né devono sembrare delle costrizioni.
Nella nostra copertina il consigliere di Stato Claudio Zali, direttore del Dipartimento del Territorio, per introdurci al tema di oggi, il pacchetto ambientale presentato l'altro giorno, tre messaggi governativi con i quali il Ticino disegna le sue aspirazioni e gli stimoli di cui intende dotarsi per i prossimi 5 anni nel cammino della transizione energetica, dell'abbandono delle energie fossili, del potenziamento di quelle rinnovabili e più in generale del potenziamento del risparmio energetico. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Renato Minoli alla regia del programma, Franco Cristini al microfono, alla regia tecnica abbiamo Davide De Donatis. Transizione energetica in Ticino, dunque, con un obiettivo ancora lontano, quello di una società 100% rinnovabile, fatta di un consumo annuale per abitante dell'ordine dei 2000 watt, oggi siamo a più del doppio, e di emissioni di CO2 inferiori alla tonnellata annuale per abitante. Oggi siamo, se non sbaglio, a 5 o 6 volte tanto, sono i numeri a cui si pensa quando si parla di neutralità carbonica, un orizzonte che in Svizzera si immagina per il 2050. Gli assi su cui si lavora quando si parla di transizione energetica sono sostanzialmente tre: quello degli edifici, quello della mobilità, poi c'è il ramo industriale. Le misure presentate l'altro giorno dal governo ticinese interessano soprattutto il primo, ma lo vedremo, non solo. Un secondo pacchetto destinato alla mobilità dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Gli edifici, ricordiamolo, sono responsabili di circa il 40% delle emissioni di CO2 attuali. Allora parliamone un po'. Saluto innanzitutto Giovanni Bernasconi, capo della sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del Territorio del Canton Ticino, è qui con noi in studio. Buongiorno.
Buongiorno.
Giovanni Bernasconi, iniziamo con una considerazione, anche partendo da quello che ci ha detto nella nostra copertina il consigliere di Stato Claudio Zali. Abbiamo sentito parlare di raddoppiare gli sforzi, investire nei prossimi 5 anni nel campo degli edifici e con l'ottica della transizione energetica. Ecco, investire nei prossimi 5 anni quello che abbiamo investito negli ultimi 10. Perché?
Ma diciamo che, vista la situazione, dati i mutamenti climatici in corso, occorre fare uno sforzo maggiore. Negli ultimi 10 anni abbiamo già fatto molto, abbiamo raggiunto dei buoni successi, una riduzione del 10% dei consumi globali, una riduzione del meno del 15% delle emissioni di CO2 globali in Ticino, ma non è sufficiente per appunto arrivare a quell'obiettivo che è una società 100% rinnovabile. Per cui occorre incrementare gli sforzi e favorire un certo cambiamento. Da qui l'idea di portare avanti un pacchetto completo, da una parte attraverso delle normative che danno un quadro di riferimento nel quale agire appunto per raggiungere questo obiettivo, dall'altro incrementare gli investimenti e anche proporre degli investimenti in progetti innovativi, in nuovi progetti che possono andare nella produzione di idrogeno e nella produzione di gas sintetici, che è un po', diciamo, un settore nel quale si investe molto anche in Europa, perché potrebbe essere una delle delle possibili soluzioni per arrivare appunto ad avere una società indipendente dalle fonti di energia di origine fossile.
È stato detto, per quanto concerne il Ticino, si tratta di dare un seguito alle misure attualmente in vigore che sono vicine alla scadenza. Si è voluto farlo non con una rivoluzione, ma però volendo incidere un nuovo passo. Lei ha già detto qualcosa, come possiamo riassumere le misure previste, quali secondo lei le più significative?
Ma appunto, diciamo che non è una rivoluzione, quello che si può fare l'abbiamo già fatto, abbiamo cercato di appunto aumentare il passo, cambiare il passo insomma. Quindi investiremo molto di più nel programma incentivi cantonale, raddoppieremo gli investimenti netti del cantone, passeremo da 25 milioni previsti a 50 milioni su 5 anni nel settore dell'efficienza e dell'efficacia energetica negli edifici, nella produzione di energia termica da fonti rinnovabili, quindi promozione anche del legno, dei sistemi di riscaldamento a legno, delle termopompe, e soprattutto nella conversione, perché diciamo che forse questo cambio passo è più orientato a una politica climatica, perché dobbiamo effettivamente riuscire a diventare indipendenti da queste fonti di origine fossile, per cui si punta molto sulla conversione, quindi cambi di riscaldamenti a nafta verso riscaldamenti, sistemi di riscaldamenti a energia di rinnovabile. Abbiamo poi, investiamo molto nelle reti di teleriscaldamento, quindi nella distribuzione di energia termica, reti di riscaldamento che permettono di distribuire un calore prodotto anche questo da energie rinnovabili, ad esempio attraverso il recupero di calore ambientale dalle acque, oppure anche lì con centrali a legna. E poi cerchiamo comunque, non dimentichiamo il settore dei processi produttivi, che per loro natura consumano energia perché devono produrre appunto, quindi diamo anche lì un sostegno per degli studi di efficienza, di efficientamento dei processi, anche degli studi per cercare di essere efficaci anche nella produzione e anche nella struttura del processo produttivo. Poi abbiamo investito o continuiamo a investire negli incentivi per la produzione di energia elettrica, in questo caso, quindi il fondo dell'energia rinnovabile viene portato avanti per altri 4 anni, e con questo cerchiamo di incentivare questi impianti, in particolare il fotovoltaico, che ha avuto negli ultimi anni una vera impennata. Siamo passati da qualche centinaio di impianti nel 2010 a più di 5.000 impianti quest'anno, quindi sta andando molto bene. Cerchiamo appunto anche in questo caso di cercare di aumentare quel che è questo passo, questa installazione di impianti, per poter far sì di raggiungere quegli obiettivi che non sono solo nostri cantonali, ma sono anche federali.
Ecco, a questo proposito, perché insomma lei mi ha messo sul tavolo tutta una serie di misure, al centro l'abbiamo detto, c'è comunque il settore degli edifici, che è quello che forse interessa di più anche il nostro pubblico, perlomeno chi tra chi ci ascolta è proprietario di case, perché quando arriva il momento di decidere che cosa fare con il riscaldamento è un po' la questione che si pone, no? In questo ambito le parole chiave sono risparmio, efficienza, conversione alle rinnovabili, lei l'ha menzionata, e poi certo c'è la parola incentivi, c'è anche la parola normative o obblighi, e in queste nuove proposte c'è un obbligo di cui le chiederei di dirci qualcosa subito: l'obbligo per i nuovi edifici che si costruiranno di produrre energia. In pratica il cantone dice: vuoi fare una nuova casa, grande o piccola che sia, e sul tetto devi mettere dei pannelli fotovoltaici. Perché?
Io credo che sia giunto il momento di interpretare l'impianto fotovoltaico come parte dell'impiantistica di ogni nuovo edificio, perché ormai siamo a questo punto, ogni edificio deve poter produrre una parte del proprio fabbisogno energetico, in particolare elettrico, tramite fotovoltaico ad esempio. Per cui abbiamo inserito, tra l'altro non è un'idea nuova, non è neanche solo nostra, ma viene da un modello di prescrizioni intercantonali, quindi viene portato avanti anche da tutti gli altri cantoni. Ecco, è stato inserito questo l'obbligo di produrre 10 watt al metro quadro di energia elettrica, che non è neanche tantissimo se vogliamo, se pensiamo a una casa monofamiliare anche di 200 metri quadri, che è già una bella casa grande, ecco, sono solo 2 kilowatt, normalmente un impianto anche piccolino arriva a 5 kilowatt, quindi non è un obbligo restringente al massimo. È fattibilissimo, in più accompagniamo questa norma, se vogliamo, ancora con degli incentivi. Non è che abbandoniamo il privato in questa scelta, ma lo accompagniamo in modo tale che possa effettivamente poter rispettare questa prescrizione che a prima vista potrebbe sembrare molto restrittiva.
Ok, che a prima vista, oppure di fatto è anche un obbligo, ma che potremmo facilmente interpretare anche come un'opportunità poi quando abbiamo i nostri pannelli sul tetto. Abbiamo menzionato più volte un'altra parola, quella di incentivi. Ne parleremo fra poco. Prima però vi propongo di ascoltare una testimonianza raccolta da Renato Minoli, è quella di una proprietaria di una casa in Ticino che è passata in tempi recenti dal riscaldamento a nafta alla termopompa e ai pannelli solari sul tetto. Allora sentiamo la sua esperienza.
Ma è stata una scelta di coscienza, volevo fare del bene, essere autonoma, produrre la mia elettricità e quindi poter produrre anche il mio calore in casa.
Ecco, ma questo è un po', diciamo così, un atteggiamento militante, no? I verdi, gli ecologisti, ma al cittadino comune che cosa potrebbe dire? È un impianto che valeva la pena?
Trovo che valga la pena. Io sono passata dall'olio di riscaldamento, quindi un bruciatore che faceva rumore, a una termopompa che è molto silenziosa e quindi sono disturbata molto meno.
Sembrerebbe un'operazione molto difficile da fare.
Allora, io sono una donna sola, quindi non ho nemmeno un marito che possa aiutarmi in questo, eppure l'ho fatto tranquillamente perché è un passaggio molto semplice. Quello che consiglio è di affidarsi comunque a delle ditte competenti, pensano loro a fare tutta la procedura dalla domanda di costruzione al comune alla richiesta degli incentivi, perché ricordiamoci che ci sono degli incentivi molto importanti anche che aiutano finanziariamente a sopportare un investimento che non è indifferente, ecco, questo bisogna dirlo, un investimento che viene comunque ammortizzato in breve tempo e quindi vale sicuramente la pena.
Assieme alla termopompa lei ha messo anche l'impianto fotovoltaico, in sostanza dice usiamo il sole per far funzionare la termopompa.
Esattamente, sì, e non solo la termopompa, anche per il consumo elettrico che ho durante il giorno, perché prima consumo io e quello che avanza in esubero lo metto in rete e mi viene ripagato di qualcosa e lì ho un buon risparmio perché spendo un quarto di quello che spendevo prima. È sempre tutto molto semplice in quanto c'è un contatore che viene posato, l'azienda elettrica pensa lei a rilevare i dati, manda un conteggio molto preciso e poi c'è l'azienda che rimborsa l'esubero che io ho immesso in rete.
Ecco, mi sembra che a dipendenza delle aziende elettriche, se io consumo l'energia che viene dalla rete, la pago sui 20 centesimi al kilowattora, se io la rimetto mi danno 8 centesimi, quindi è importante usarla questa energia che si produce in proprio e quindi vuol dire non più far partire la lavastoviglie di sera ma farla partire a mezzogiorno.
Esattamente, sì, produco l'energia durante il giorno, quindi utilizzo la lavastoviglie, la lavatrice, l'aspirapolvere, qualsiasi cosa la utilizzo durante il giorno.
Gli incentivi ci sono, quelli della Confederazione, quelli del Cantone, alcuni comuni anche danno degli incentivi.
Ma sì, io lavoro in un comune, abito in un comune che fortunatamente ha degli incentivi. Consiglio a tutti di interpellare, chiedere al proprio comune di domicilio che tipo di incentivi danno, perché sono tanti i comuni che danno gli incentivi. Il comune di Manno dà questi incentivi.
E quindi potrebbe essere anche da parte dei cittadini sollecitare quei comuni un po' reticenti.
Ah beh sì, potrebbe essere una buona idea, sì, perché no?
Questa è dunque la soddisfazione, anche un po' il cambio di abitudini e il ricorso agli incentivi di questa persona che ha effettuato il passo verso una casa che funziona sostanzialmente senza nafta. Io saluto Fabrizio Noembrini, direttore di Ticino Energia, associazione che promuove la transizione energetica con misure di informazione e di consulenza. Fa un po', se si vuole, da interfaccia tra il cantone e il cittadino. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Fabrizio Noembrini, parliamo allora di incentivi, diciamone qualcosa, quando vengono dati, dove, per chi o per cosa? Cerchiamo di riassumere e fare un po' di chiarezza.
Ma gli incentivi ai privati cittadini vengono erogati in diversi ambiti, se guardiamo nello specifico quello dell'edificio riguardano essenzialmente tre aspetti. Il primo è quello dell'involucro, quindi degli incentivi che vanno ad aiutare chi vuole intervenire sul cappotto, quindi su una coibentazione termica ottimale. Il secondo è quello legato agli impianti, il passaggio per esempio da un impianto di riscaldamento fossile, basato su energia fossile, a un impianto rinnovabile. Come può essere una termopompa, e il terzo è legato a tutta la certificazione di qualità di edifici energeticamente efficienti, quindi dei marchi, dei label che si possono raggiungere intervenendo su più aspetti, come per esempio tutti gli standard Minergie. Ecco, questi sono i tre ambiti principali per il privato cittadino nell'ambito degli edifici.
Abbiamo forse dimenticato un ambito, quello della produzione, vale dire gli incentivi per il fotovoltaico.
Sì, corretto, corretto. Gli incentivi per il fotovoltaico diciamo che vanno a guardare la produzione, non all'aspetto della riduzione del consumo, ed è l'ambito complementare ai tre citati in precedenza.
E possiamo cercare di far capire a chi può essere interessato a queste misure quanto coprono, quanto aiutano in un investimento questi incentivi. Mi si parla di un 10-15% per quello che può essere, diciamo, involucro, quindi il cappotto dell'edificio e conversione dell'impianto. Mi si parla però anche di cifre, insomma, di una parte molto più consistente per quello che può concernere un eventuale fotovoltaico sul tetto. Dico bene.
Sì, in effetti la percentuale varia a dipendenza dell'intervento. Il 15% che citava è considerata una media su tutti i tipi di interventi. Poi questa media può spingersi, direi, anche attorno al 40% se pensiamo al fotovoltaico, ad esempio. Gli incentivi sono impostati in questa maniera, ci sono proprio degli incentivi sia a livello federale che cantonale, e complessivamente vanno a coprire indicativamente il 40% dei costi di investimento. Oltre a questo, naturalmente, poi ci può essere l'aspetto legato all'immissione della corrente in rete, quindi le aziende elettriche riprendono la corrente in esubero prodotta. Ricordiamoci che tipicamente riesco a consumare direttamente nell'edificio indicativamente il 20% della corrente che produco, il resto dell'energia elettrica lo devo immettere in rete, le aziende elettriche sono obbligate a riprendere questa energia elettrica prodotta e non consumata direttamente nell'edificio, e quindi questo è un altro aspetto. Io consiglio sempre, visto che appunto le percentuali variano, ma al di là degli incentivi è importante avere un approccio che tiene in considerazione diversi aspetti, consiglio sempre di rivolgersi a professionisti, come ha detto la signora intervistata in precedenza, tra l'altro una testimonial d'eccezione, direi, perché ha toccato veramente tutti i punti importanti in questo ambito, di rivolgersi a professionisti, e ne approfitto per indicare anche il nostro servizio di consulenza energetica, che è gratuito. Noi siamo un'associazione neutrale e senza scopo di lucro, fondata fra gli altri dal Cantone una decina di anni fa, e abbiamo a disposizione un servizio di consulenza energetica per email o telefonica, che dà le prime indicazioni proprio su quali sono i primi passi da intraprendere nell'ottica di un intervento sull'edificio, a chi rivolgersi poi per una consulenza più specializzata, e quali sono nel concreto, nel dettaglio specifico della situazione del committente, gli incentivi a disposizione.
Voi dunque a contatto diretto con il cittadino che vuole avventurarsi in questo ambito, che dire della sensibilità? Quanto è cambiata in questi ultimi anni?
Ma noi percepiamo un interesse sempre crescente. Se guardo per esempio i numeri delle consulenze che svolgiamo, ma direi anche solo 5-6 anni fa, erano poche centinaia, adesso superiamo la quota 1000, facciamo più di 1000 consulenze l'anno. C'è una sensibilità in aumento. Io credo che sia interessante metterle in relazione a diversi fattori. Sicuramente c'è una coscienza di un problema effettivo che abbiamo, legato ai cambiamenti climatici in particolare. C'è un sostegno anche da parte delle varie istituzioni, e ne è la conferma i tre messaggi che sono stati appena licenziati dal Consiglio di Stato. E poi credo che piano piano, e questo è un punto sul quale noi cerchiamo di insistere parecchio, si percepisca anche l'aspetto di sostenibilità nel vero senso della parola. La sostenibilità spesso viene associata solo alla questione ambientale, In realtà la sostenibilità, nella sua definizione classica, comprende tre ambiti, quello dell'ambiente, l'aspetto economico e l'aspetto sociale. E la parte interessante, oltre a quella ambientale legata all'energia, è che quando si interviene su un edificio, per esempio, tipicamente la qualità all'interno dell'edificio, la qualità dell'abitare migliora, l'abbiamo sentito anche dalla signora in precedenza, e anche dal punto di vista dei costi è giustamente, come si diceva, un investimento. Ecco, spesso si parla di costi, magari anche questi pacchetti possono essere interpretati come costi, però pensiamo all'alternativa, qual è il costo di un non intervento? Sono stati fatti diversi studi in questo ambito ed è molto chiaro che questi costi sono molto molto più elevati di un intervento, oltre a quello che generano in termini di indotto. Ecco, quindi questi sono aspetti interessanti che vanno al di là dell'ambiente puro e semplice.
Questo aspetto penso che qualcosa da dirci lo avrà fra pochissimo il professor Massimo Filippini, economista, professore all'USI e al Politecnico di Zurigo, esperto di economia e di politica dell'energia che ci sta ascoltando. Prima di farlo intervenire, volevo ancora una piccola considerazione da Giovanni Bernasconi. Parliamo di programmi che sono stati avviati, penso, una decina d'anni fa. Ecco, voi quale bilancio tirate da quello che è stato fatto? Non so quanti incentivi, quanti insomma, interventi sono stati prodotti in questi anni e a cosa puntate adesso? A un raddoppio non solo finanziario, ma proprio anche nelle esecuzioni per i prossimi 5 anni?
Noi speriamo di sì, di incrementare il numero di incentivi concessi negli ultimi 10 anni, perché il primo messaggio era del 2010, è entrato in vigore nel 2011, quindi quasi 10 anni. Abbiamo rilasciato incentivi per 6.000 richieste, che abbiamo avuto 6.000 richieste nei vari ambiti citati in precedenza. E negli ultimi anni, anche grazie al sostegno della Confederazione, perché come ha detto il direttore, noi mettiamo uno, la Confederazione ne mette quasi due di franchi, grazie anche a questo sostegno si sono incrementate notevolmente le richieste di incentivo. Negli ultimi anni viaggiamo tra 800, 1000, 1100 richieste all'anno. La nostra idea è quella che si possa arrivare a 1500-1600 concessioni di incentivi, che sarebbe veramente eccezionale, potrebbe effettivamente portarci laddove vogliamo andare, quindi verso le.
Quindi la speranza è 1600 richieste all'anno di
Questo solo per il programma incentivi legato all'edificio, alla produzione di energia termica. Per quanto riguarda il fotovoltaico, ad esempio, lì diamo incentivi per 600 impianti all'anno, quindi siamo passati, come dicevo in precedenza, da poche centinaia di impianti installati presenti sul territorio a 5.000, quindi abbiamo rilasciato incentivi per 3.500 impianti. Il nostro intento è quello di anche lì aumentare il passo. Diciamo che vorremmo arrivare a una media di quasi 9 impianti installati al giorno. Questo sarebbe l'obiettivo per poter raggiungere alla fine, diciamo entro il 2050, circa 500 gigawattora di produzione da fotovoltaico, che equivarrebbe circa al 20% del consumo di energia elettrica in Ticino.
Solo dunque prodotto grazie al fotovoltaico.
Prodotto grazie al fotovoltaico.
Ah, ecco. Massimo Filippini, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutte le persone che ci ascoltano.
L'abbiamo in treno per Zurigo, speriamo di riuscire ad avere una linea buona. Beh, lei ha sentito un po' quali sono le ambizioni a livello ticinese, così come le valuta? Insomma, degli obiettivi interessanti, sufficientemente ambiziosi, troppo ambiziosi?
No, sicuramente interessanti perché è una proposta che vuole rilanciare il futuro promuovendo gli investimenti nell'edilizia sostenibile e quindi sì.
Professor Filippini, la sentiamo male. Proviamo magari aspetti, adesso sento che l'altoparlante ha finito di parlare. Provi a dirci quello che aveva da dirci, vediamo se riusciamo a capirla.
È una proposta molto interessante perché vuole rilanciare l'economia con l'edilizia sostenibile e quindi da una parte raggiungere un obiettivo molto importante, quello di ridurre il consumo di energia, ma dall'altra parte anche aumentare il comfort abitativo, perché non bisogna dimenticare che quando si fa un risanamento energetico, e poi se si riesce ad ottenere anche lo standard di energia, ecco che c'è un miglioramento del comfort abitativo che deve essere considerato anche nelle valutazioni dell'investimento. Quindi non solo una riduzione delle spese per l'energia, ma anche un maggior comfort. Noi abbiamo fatto alcuni studi che mostrano che le persone sono disposte anche a pagare qualcosa in più per poter vivere in un appartamento, una casa che è stata risanata da un punto di vista energetico, proprio perché c'è una migliore qualità dell'aria, c'è meno rumore, ci sono diversi vantaggi.
Sì, professore, si dice anche, lei menziona dei vantaggi, si dice anche però che il calcolo che ognuno, insomma, che chi deve rinnovare una casa o cambiare, che il calcolo che deve fare spesso non è un calcolo semplice, è un calcolo che non sappiamo fare. Allora su quali, insomma, su cosa possiamo appoggiarci per decidere? Perché non penso che siamo lì tutti con la calcolatrice in mano a quantificare i costi o benefici di un cambio di sistema.
Sì, è vero, alcuni studi che abbiamo fatto hanno mostrato che le competenze finanziarie per valutare degli investimenti nel campo energetico non sono sempre presenti, ed è per questo che lo Stato e anche le associazioni private devono promuovere l'informazione, devono promuovere anche la formazione e soprattutto anche la consulenza. La consulenza, come è stato ricordato nell'intervista, è importante, deve essere una consulenza globale, che quindi si concentra su aspetti tecnici, ma prevede anche la consulenza finanziaria, un calcolo di investimento e anche una consulenza di come organizzare e finanziare questi investimenti, che sono importanti. Non stiamo parlando di investimenti di 10 o 15 mila franchi. Quindi diciamo che è necessario spingere di più questi strumenti basati su maggiore informazione, ma anche formazione anche del settore, quindi di tutti gli attori, dagli architetti agli artigiani, che contribuiscono a questa, o dovrebbero contribuire a questa trasformazione dell'economia verso un sistema di un'economia più sostenibile.
Grazie professore per questo intervento, la lascio al suo viaggio perché la linea è un po' quella che è. Fabrizio Noembrini, abbiamo sentito dell'importanza dell'informazione, della consulenza, ho detto precedentemente dell'importanza del settore degli edifici a livello di emissioni, 40% del consumo di energia negli stabili. C'è un tasso di rinnovamenti però estremamente basso in Svizzera, se non sbaglio si parla dell'1% del parco immobiliare insomma, a disposizione, che viene rinnovato ogni anno. Come incidere, come fare di più?
Sì, è corretto, il tasso di risanamento è indicativamente attorno all'1%, per raggiungere gli obiettivi della politica energetica e climatica si dovrebbe perlomeno raddoppiare questo tasso. E credo che molto sia stato già detto, la sfida è ambiziosa, effettivamente è ambiziosa, e bisogna agire su più livelli. Gli incentivi sono una componente fondamentale, ma sempre per tornare all'intervista della signora in apertura, mi faceva sorridere, ma in senso positivo, diceva è tutto molto semplice. E questo chiaramente mi fa molto piacere, ma io aggiungo che è tutto molto semplice se gli ingranaggi funzionano alla perfezione, e nel caso della signora è stato effettivamente così. Gli ingranaggi per me sono queste componenti: ci vuole sì l'incentivo finanziario, ma poi bisogna sapere prima di tutto che esiste questo incentivo finanziario, quindi la componente dell'informazione è fondamentale. Bisogna dare i primi strumenti per abbattere quelle barriere iniziali che ognuno di noi può avere. Ricordiamoci che intervenire in maniera completa su un edificio, per esempio, è un'operazione comunque non semplice, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione, bisogna affidarsi a professionisti, e qua arriviamo al terzo aspetto: ci vuole la consulenza per abbattere queste prime barriere, e poi ci vuole il progetto specifico, ci vuole l'interazione col professionista che va a vedere i dettagli di questi interventi e il professionista a sua volta deve essere costantemente aggiornato su questi temi che cambiano anche in maniera molto rapida e noi effettivamente come associazione offriamo anche un accompagnamento, un aggiornamento, una formazione continua, abbiamo una quindicina di corsi l'anno che offriamo a chi è interessato, tipicamente progettisti, ingegneri, architetti, installatori, in maniera che ovviamente quello che viene proposto anche a livello istituzionale possa essere moltiplicato il più possibile, quindi bisogna agire su più livelli. L'informazione, con l'informazione al privato raggiungiamo la singola persona e va benissimo, è molto importante, ma è altrettanto importante che il professionista possa moltiplicare poi queste opportunità attraverso i lavori che andrà a svolgere.
Sì, e poi bisogna anche mettersi un po' nell'ottica di un guardare in avanti, programmare, perché anche questo l'ho letto ieri, non so se corrisponde al vero, ma un 70% degli impianti attuali di riscaldamento a nafta, quando devono essere cambiati, sono cambiati con altri riscaldamenti a nafta. Questo magari perché vengono cambiati, insomma, senza previsioni, si rompe il bruciatore, bisogna fare qualcosa e si resta un po' con quello che ha. Vedevo Bernasconi un po' scrollare la testa, il mio 70% non corrisponde a quello che lei...
Ma noi abbiamo fatto delle analisi sulle domande di costruzione che arrivano in cantone, appunto, e vediamo pochissime sostituzioni di riscaldamento a nafta con un riscaldamento a nafta, se non in casi particolari. Per cui è da vedere questa percentuale, se effettivamente così. Noi quello che facciamo è monitorare bene la situazione per capire effettivamente dove cercare di investire meglio.
Ok, parliamo un po', perché ci restano pochi minuti, di qualcosa che lei ha menzionato inizialmente, questa volontà di promuovere e sostenere progetti innovativi. Produzione di idrogeno, di metano sintetico, ecco, qui cos'è il ragionamento che ci sta dietro?
Il ragionamento che ci sta dietro è che crediamo che per i processi, in particolare per i processi produttivi, sia difficile passare a rinnovabili, consumano, diciamo, hanno bisogno di tanta energia.
Quando dice processi produttivi vuol dire fabbriche,
l'industria,
aziende,
in genere, ma in parte anche commerci e servizi, ma questi sono già più facili da gestire. Ma l'industria in quanto tale ha bisogno di molta energia, e normalmente energia di origine fossile, sono olio combustibile o olio per appunto riscaldare dei processi produttivi o gas. L'idea che sta dietro alla produzione di, ad esempio, di gas metano sintetico è quella che attraverso la corrente, un'energia rinnovabile, si produce idrogeno e dall'idrogeno si passa al metano, combinandolo addirittura col CO2. Quindi, oltre a utilizzare energia rinnovabile, la si stocca, se vogliamo, la si stocca nell'idrogeno, che è un contenitore di energia, in più si riesce anche a catturare del CO2 e si produce del metano, che a sua volta è rinnovabile se l'energia elettrica utilizzata è rinnovabile. Per cui abbiamo un metano sintetico rinnovabile che può essere poi introdotto nelle condotte di gas presenti, quindi non buttiamo via investimenti fatti per anni di milioni, e oltre a produrre metano di origine rinnovabile, addirittura riusciremo anche a ridurre le emissioni di CO2. E questo è il ragionamento che stiamo. E grazie al metano, ecco, che anche i processi industriali potrebbero funzionare con energia rinnovabile, quindi consumare l'energia di cui hanno bisogno per poter produrre, ma energia che non è di origine fossile. Questo è il ragionamento che si sta dietro. E in Europa stanno facendo molti investimenti in questo ambito. L'idrogeno addirittura potrebbe essere utilizzato già come carburante, quindi in particolare per i veicoli pesanti di una certa grandezza. E ci sono già dei progetti in Svizzera che vogliono, come dire, convertire il parco veicoli di trasporto di grandi aziende distributrici su dei veicoli che funzionano a idrogeno. Però bisogna avere anche delle stazioni di servizio che forniscono questo idrogeno. Da qui l'idea anche, appunto, di creare un progetto, un impianto in Ticino di produzione di idrogeno.
Ok, idrogeno dunque.
Posso aggiungere una nota?
Sì, certo.
Questo, ecco, la parte della richiesta di questo tipo di energia è effettivamente presente E va di pari passo, va a braccetto anche con la domanda, con l'offerta di energia in surplus, perché effettivamente ci stiamo muovendo sempre di più verso una produzione rinnovabile che ha delle fluttuazioni stagionali. E uno dei pochi sistemi per accumulare su un periodo così lungo energia in esubero è quello proprio dei combustibili, dei carburanti sintetici come possono essere l'idrogeno e il metano. Quindi c'è la richiesta da una parte di questo tipo di energia e dall'altra parte stiamo andando verso una produzione che offrirà anche l'opportunità di accumulare l'energia che magari sarà prodotta in esubero in estate. Le due componenti si sposano bene.
Sì, perché in effetti questo è un aspetto che non abbiamo menzionato, quello di puntare sul, in particolare sul solare o così, vuol dire anche puntare spesso anche sulle rinnovabili, anche sull'eolico, e anche cioè significa anche puntare sull'energia quando c'è, ma che poi non può essere stoccata, quindi bisogna trovare dei modelli, dei sistemi di stoccaggio di queste energie che accumuliamo quando per esempio abbiamo il sole, ma che magari utilizziamo quando il sole non c'è più e che voilà, dobbiamo
esatto.
Quindi poter...
Questo è un grosso problema, ma le nostre dighe sono una sorta di batteria, quindi l'energia elettrica non può essere accumulata se non attraverso un medium che non è l'energia elettrica ma è l'acqua stoccata in una diga, o piuttosto che produzione di idrogeno che può essere tenuta lì fin quando se ne ha bisogno. Ecco, questa è l'idea di accumulazione.
D'accordo, io direi di chiudere con queste considerazioni. Solo un'ultima battuta, magari Giovanni Bernasconi, perché ho detto che qui abbiamo un primo pacchetto di misure che concerne gli edifici, ma che siete al lavoro per un altro pacchetto che concerne la mobilità. Possiamo già dirne qualcosa?
Ma non molto. Diciamo che nella mobilità abbiamo già un programma di incentivo in corso, che è quello dell'incentivo per l'acquisto di veicoli elettrici e per la posa di sistemi di ricarica. L'idea è di estendere questo incentivo abbinato a qualcosa di nuovo, magari non solo all'incentivo di veicoli, vedremo, ci stiamo lavorando, perché non è così semplice comunque mettere in piedi i programmi di incentivi.
Aspetteremo le novità quando arriveranno. Fabrizio Noembrini, ultima battuta anche per lei. Edilizia o mobilità, dove oggi è più facile agire a favore della transizione energetica?
Ma sono due ambiti importantissimi che coprono circa 2/3 dei consumi energetici, 1/3 ciascuno indicativamente. Tecnicamente ci sono soluzioni in entrambi gli ambiti, diciamo che nell'edilizia siamo sulla strada giusta, assistiamo già ad una riduzione. Nell'ambito della mobilità è un po' più complesso forse tecnicamente, e anche dal punto di vista del consumatore le scelte non sono sempre così razionali, di conseguenza l'aspetto della mobilità è sicuramente da approfondire ulteriormente in parallelo a quello dell'edilizia.
Mobilità quindi magari ancora un po' in ritardo, edilizia invece sulla quale si può per davvero già agire da oggi. Io ringrazio i nostri interlocutori per essere stati con noi. A voi, buona giornata.